Noi ti ringraziamo, ti benediciamo, oh Padre, perché tu sei il Dio del tempo, sei il Dio della storia, ci conduci nella storia e ci porti avanti con molta pazienza, ci fai crescere, ci porti oltre. Ti ringraziamo perché ci doni anche la pazienza, perché tu sei il Dio paziente, longanime, lento all'ira e pieno di grazia e di fedeltà. E ti vogliamo dire grazie perché hai mandato Gesù, il quale è venuto a insegnarci cosa significa vivere nel nostro tempo, cosa significa accogliere tutto il nostro tempo, la nostra umanità, la progressività della nostra crescita. Ti ringraziamo perché Lui è venuto a radicarci nel nostro oggi. Noi abbiamo sempre la tentazione di scappare nell'ieri o nel domani per non vivere l'unico tempo che abbiamo, che è l'oggi. E Gesù è venuto a radicarci nell'oggi, farci comprendere che è oggi che dobbiamo vivere l'amore. Chiediamo, Signore Gesù, di donarci la forza dello Spirito Santo, che è il coraggio di irradiare nella nostra quotidianità la presenza dirompente dell'amore del Padre. Donaci la vigilanza, perché non lasciamo sfuggire nessun momento, perché non viviamo con superficialità il tempo che ci dai. Donaci il desiderio della profondità e dell'autenticità per non lasciare sfuggire tutto quanto tu ci vuoi regalare attraverso la tua presenza viva. O Madre della Speranza, donaci di aprire il nostro cuore all'amore del Padre e all'amore di Gesù e donaci di essere sempre pronti ad andare oltre le nostre povertà, a superare la misura del nostro dono oggi, per essere in grado di donare sempre di più. Amen. Siamo al versetto 20 di questo ormai 17° capitolo e abbiamo visto Gesù che si rivolgeva ai discepoli, poi Gesù si è rivolto agli apostoli e ora Gesù si trova di fronte a una domanda dei farisei. E notate bene che il Vangelo ci educa anche a farci le domande giuste. Il nostro rischio è quello di farci delle domande sbagliate. Spesso noi ci facciamo delle domande che non sono le domande giuste. La domanda che noi vorremmo, nel Vangelo ce ne sono tante: Signore, sono molti quelli che si salvano? E Gesù non risponde. Gesù dice: non quanti sono, ma come si fa a salvarsi? Strada stretta, porta piccola, strada in salita, questo. Signore, quando sarà la fine del mondo? E Gesù non risponde. Gesù risponde invece semplicemente dicendo quali sono le modalità per accogliere la fine del mondo. Così, non so, Signore, cosa ne pensi? Dobbiamo pagare il tributo a Cesare? E Gesù non si scompone, non risponde, non dà la risposta. Pagare il tributo a Cesare vuol dire riconoscere la sovranità di Roma su di noi, quindi Signore tu sei un traditore, perché se ci dici di pagarlo allora vuol dire che riconosci la sovranità di Roma. E Gesù sposta il problema è completamente diverso, Gesù centra sulla nostra umanità, sul nostro essere uomini. Tu di chi sei immagine? Tu sei l'immagine di Dio, devi essere restituito a Dio. E allora di chi è l'immagine che c'è sulla moneta? È di Cesare, quindi è suo, dagliela. Quindi si tratta solo di restituzione, ma la restituzione, ma a Dio ciò che è di Dio. La sottintitolazione di Gesù è a Dio ciò che è di Dio, non il telefono di Cesare, ma guarda che tu sei l'immagine di Dio. Sulla moneta che sei tu c'è l'immagine del Padre, quindi se devi essere riconsegnato al Padre, questa è la meta, non perdere di vista questo, non stare qui a piangere sulla storia dei romani che ti tolgono l'indipendenza, pensa piuttosto che perdi la tua indipendenza quando sei nel peccato e non ti consegni più a Dio. Quindi Gesù che ti insegna le domande giuste, ricentra le cose. Noi spesso ci disperdiamo, andiamo a vedere, prima di aver costruito la casa ci domandiamo che colore saranno i muri, comincia a costruirla, poi deciderai per il colore dei muri. Noi siamo un po' in questa superficialità, ci disperdiamo in questo disordine della mente, del cuore e della vita. I farisei gli domandano: quando verrà il regno di Dio? Ecco, io pensavo di dare un vero incerto sul titolo da dare a questo brano, ho messo misteriosità del regno di Dio, ma per il secondo titolo che ho pensato era un po' più lungo, era piuttosto criteri per leggere la storia presente in termini di fede. Gesù sta dando dei criteri per leggere la storia presente in termini di fede. Noi siamo sempre lì come i farisei, ma quando verrà il regno di Dio? E poi vedrete un po' il dove, noi abbiamo sempre la preoccupazione del quando e il dove, cioè qual è il tempo e qual è il luogo. Gesù invece vedrete che risponderà usando un'altra cosa, non risponde né quando né il dove, ma risponde il come. Vedete che Gesù non... alle domande inutili o alle domande mal poste Gesù non risponde, Gesù le rimette in sesto in un'altra maniera. Vediamo un po'. Gesù, allora essi domandarono: quando verrà il regno di Dio? Quasi che il regno di Dio è una cosa che deve venire, no? Ed egli rispose loro: il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione. Vedete che comincia a spiegare in modo, non dice quando. Comincia a dire: intanto non aspettarti qualcosa di folcloristico, qualcosa di forte, qualcosa di evidente, di manifesto, scioccante, qualcosa di emozionante, perché noi siamo alla ricerca di emozioni, confondiamo Dio con le nostre emozioni spesso, rischiamo un po' di confondere Dio con le nostre emozioni. Sento un'emozione e dico: ah, è lo Spirito Santo. Noi non confondiamo lo Spirito Santo e Dio con le nostre emozioni. Dio è Dio, e anzi, devi piuttosto dubitare quando lo senti di quando non lo senti. Quando lo senti non è Lui, quando non lo senti vuol dire che è proprio Lui. Che il nostro Dio non è un aperitivo, non è un cordial Campari, non è... Quindi il dubbio deve venire quando tu continui a sentirlo, ecco, non è questo. Allora Gesù risponde: il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione. Quindi prima cosa questa, precisazione. E quindi è qualcosa di nascosto, di discreto, non fa chiasso, non fa pubblicità, non griderà in piazza. Nessuno dirà: eccolo qui, oppure eccolo là. Che vuol dire? Nessuno può dire: io ho il regno di Dio. Non è qualcosa che tu possiedi. Ah, guardi, io sono sicuro che ho lo Spirito Santo. Nessuno può dirlo. Lo Spirito Santo non è qualcosa che uno può possedere. Lo Spirito Santo è libero. Il regno di Dio è libero. È questa. Non, nessuno può dire: eccolo qui oppure eccolo là. Vedete che ancora una volta Gesù cosa ti invita ad andare oltre. Gesù è colui che non vuole racchiudere nulla nelle definizioni. Quando tu hai racchiuso Dio in una definizione, non hai capito niente di Dio. Cioè ti fermi alla definizione e perdi di vista Dio. Dio è oltre le tue definizioni. Il catechismo ti dà qualche flash su Dio, ma non è Dio. Quindi il Vangelo è un avvicinarsi a Dio, ma non è Dio. Il cammino più grande è quando tu ti spogli di tutto e resti aperto a Dio senza chiedere nulla. c'era una storiella indiana che diceva: quando ero giovane, che poi è l'esperienza mistica, quando ero giovane andavo a scuola per imparare, poi sono diventato adulto e ho cominciato a insegnare, poi sono cresciuto ancora e allora è stato il tempo di andare nel bosco a raccogliere la legna, adesso che sono vecchio è il tempo di mendicare. Ecco, io credo che questo è il cammino del cristiano. Quando tu arrivi a diventare maturo, la maturità cristiana è il tempo di mendicare, è il tempo in cui tu non hai più nessuna certezza se non quella di ricevere da Dio tutto, basta, è il tempo di mendicare, è il tempo in cui non ti fermi più a cercare delle certezze apodittiche, delle dimostrazioni matematiche precise. Quando ero giovane studente, affascinato dalla filosofia, ho sempre amato la filosofia, la amo ancora adesso, ma in maniera un po' più disincantata di un tempo, allora ero così affascinato che ero desideroso di trovare una dimostrazione che potesse essere incontrovertibile, una dimostrazione sull'esistenza di Dio incontrovertibile. E così almeno quando uno non crede, tac tac tac, io ti dimostro che lui c'è. Ma anche se ci fosse, l'altro, se non vuol credere, non crede, non c'è niente da fare. Cioè, allora forse la mia ingenuità di giovane pieno di idealismo eccetera ci fa sognare queste cose, ma non esiste, non esiste. Quindi dobbiamo essere molto molto attenti. Quando tu cerchi di racchiudere Dio in una definizione, pensate, Gesù fa risorgere i morti, fa i miracoli, sono lì, li hanno visti e dicono: ah, è il demonio. Vedete, se uno non vuole credere, non crede, non c'è niente da fare. Abbiamo sentito, leggendo il brano di Luca, quando diceva: ma se non credono a Mosè e i profeti, ma neanche se uno risuscita dai morti crederanno. Anzi, proprio quando Lazzaro risuscita lo vogliono fare fuori anche lui, ve l'ho già detto. Quindi non è questo. Allora nessuno può dire eccolo qui o eccolo là, cioè non puoi racchiudere Dio nei tuoi schemi. Ricordati che il regno che è Dio, il regno di Dio è il regno che è Dio, cioè è Dio stesso il regno, è Lui. Ricordati che è più grande di quello che puoi immaginare. E ecco la risposta di Gesù. Allora questo regno dove è? Questo regno che viene in maniera così misteriosa, silenziosa, dove è? Ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. Non so cosa capite quando io dico il regno di Dio è in mezzo a voi, ma io tradurrei in maniera diversa, che secondo me potrebbe essere più chiaro, il regno di Dio è al centro di voi, cioè è dentro di te, nel profondo. Capite? In mezzo a noi potrebbe essere qui. No, in mezzo a noi, come vuol dire Gesù, è in mezzo, è in greco proprio, nel centro del tuo cuore, è dentro di te, nel centro della tua persona. Non andare a cercare Dio fuori di te. Il regno che è Dio è una scoperta che tu fai quando diventi pensoso. Una persona pensosa, una persona che comincia a riflettere, non è lontano dal regno di Dio. Quello che gli deve far paura non è una persona, cioè io penso un ateo che pensa non deve far paura, ci deve far paura un credente che non pensa, questo sì che ci deve far paura, capite? Perché l'opposto della fede non è l'ateismo, un ateo serio che pensa, che discute, troverà la verità, prima o poi la trova, e se è onesto, perfino i grandi scrittori che si dicevano agnostici e che poi, per esempio, non hanno rifiutato il funerale religioso. Pensate all'autore del Giorno della Civetta, Sciascia, che lui diceva tutte le sere, lui leggeva il Vangelo, dice: ho il Vangelo sul mio comodino e tutte le sere io leggo una pagina di Vangelo. Anche se non ho il dono della fede, però Una persona pensosa, capite? Una persona pensosa è una persona che si mette in discussione, è una persona che non si ferma mai, è una persona che va oltre, perché non ti fermi mai a quello che hai acquisito e facendo di andare oltre. Quello che fa paura sono le persone sicure, quelle che non pensano più, questo sì. Guardate che l'opposto dell'ateismo, lo dico spesso, non è, cioè l'opposto della fede non è l'ateismo, perché lo siamo un po' tutti. Siamo un po' atei, un po' con fede. L'opposto della fede è l'idolatria, che è un'altra cosa. I profeti non si sono mai scagliati contro gli atei, ma contro gli idolatri. Perché l'ateo, se è una persona seria, se riflette, se contesta Dio e quindi lo fa pensando, ci sono dei libri atei nella Bibbia, Siracide, Coelet. Cioè atei nel senso che sono molto contestatori, Giobbe, quasi 40 capitoli di ateismo, di brontolamenti, di grido a Dio, fatti vedere dove sei, perché. Cioè la Bibbia non ha paura, tanti salmi che esprimono un certo ateismo, perché l'ateismo è dentro di noi, cioè alla fine c'è questo dubbio che ci assale sempre, perché se pensiamo siamo delle persone, uno non può, se è pensoso, non dire ma alla fin fine io non riesco a capire bene Dio, non so se voi riuscite, io no, dopo tanti anni di teologia, tanti anni di predicazione, tanti anni di studio, non riesco a capire un bel niente di Dio, anzi quando mi cimento a cercare di spiegare chi è Dio, trovo che è molto di più quello che non riesco a dire che quello che dico. E allora non è l'ateismo, ma è l'idolatria, quando tu sostituisci qualche cosa, qualche oggetto, qualche situazione, qualche scelta a Dio, allora sì, questo è l'ateismo, questo ti allontana comunque, perché ti dà, stai cercando delle sicurezze. Il nostro Dio non è il Dio delle sicurezze, è il Dio che ti butta sempre fuori, è il Dio che ti rende insicuro, mentre invece l'idolo ti rende sicuro, ma certo, l'idolo, e poi soprattutto l'oroscopo mi rende sicuro, il mago mi rende sicuro, le novene mi rendono sicuro. I talismani mi rendono sicuri, anche quelli da baciare, questo qui ha toccato le piaghe di Padre Pio, allora sto qui. Questo qui, capite? Questo ti rende sicuro, Dio ti rende insicuro, Dio no, Dio ti butta continuamente nella mischia, non sei mai sicuro con lui, E allora questo regno di Dio che è dentro di te, che è nel tuo cuore, è sicuramente un regno scomodo. Preferirei averlo fuori perché so dove trovarlo, capito? Ma se vado dentro di me mi perdo in un labirinto. E invece no, il più grande viaggio che devi fare, ricordate Gesù alla Samaritana, ho capito, dimmi un po', sei un grande profeta, dimmi dove devo andare ad adorare Dio? Devo andare qui, sul Garizim, il nostro monte, oppure devo andare sul monte di Sion, dove dite che Dio è sul monte, e Gesù dice né qui né là, ma in spirito e verità, cioè nel tuo cuore. Il più grande pellegrinaggio non lo devi fare né qui né là, il più grande pellegrinaggio è nella tua interiorità, questo è il più grande pellegrinaggio. Spesso io lo dico ai pellegrini a Međugorje, quasi sempre, se avete perso Dio a casa, non andate a cercarlo a Međugorje. Se io lascio gli occhiali sul comodino, non posso andare a cercarli nell'ufficio. Devo andare a prenderli dove li ho lasciati. Se hai lasciato Dio, se l'hai perso nella tua famiglia, vai a cercarlo a casa tua, non a Međugorje, perché lì troverai emozioni, ma non Dio. Troverai sensazioni, ma non Dio. Vai a cercare Dio dove l'hai perso. E questo è importante. E il più grande viaggio, il più complicato, il più duro, è quello dentro la nostra interiorità. Questo è il più duro. Perché lì ogni tanto ti manca il fiato. Poi disse ai discepoli, notate bene che prima risponde ai farisei dicendo smettetela di andare a cercare il Dio fuori, ma cercatelo dentro, il regno di Dio è dentro. Poi disse ai discepoli, verranno giorni in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. Che cosa vuol dire Gesù qui? Vuol dire, ragazzi, approfittate del momento presente, vivete l'oggi, perché il dopo, quando ormai, come quanto mai, ma perché, se avessi qui ancora Gesù, adesso l'avete, vivete questa cosa. Verranno giorni in cui desidererete, non l'avrete più, quindi vivete l'oggi. L'oggi è insostituibile, è irrepetibile, quindi vivi l'oggi. Il regno di Dio è in mezzo a voi. E qui, quindi, e non lo vedrete, vi diranno, eccolo là, o eccolo qui. Non andateci, non seguiteli. Perché come la folgore guizzando brilla da un capo all'altro del cielo, così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno. Cioè, è imprendibile, Dio non si mette negli schemi. Gesù quando arriverà, arriva nel cuore dell'uomo, è lì e basta. E quindi smetta di andare a dire, ma di qui e di là, non è né a Međugorje né a Fatima, è nel tuo cuore. Fermati lì, comincia da lì. Questo non voglio dire che allora non bisogna fare pellegrinaggi, certo, ma i pellegrinaggi servono per ravvivare la fede, non per sostituire quello che ci manca. Il pellegrinaggio è un cammino che mi riporta a scoprire il senso della mia vita, che è un cammino verso una meta, è un cammino verso una pienezza. Quindi il pellegrinaggio in qualche maniera è un simbolo di questa pienezza, è una cifra di questa pienezza verso cui sono incamminato, ma non è mai. Uno non può vivere tutta la vita fuori, là, no, devi viverlo qua. Ma prima è necessario che egli soffra molto, venga rifiutato da questa generazione. Quindi prima che Gesù si manifesti, prima occorre passare attraverso le prove. E quindi Gesù sta ancora una volta facendo una profezia della sua passione. Non può incontrare la gloria se non passi dalla croce. Questa è la legge. La legge del Vangelo è: non esiste Pasqua senza Venerdì Santo. Si passa di lì. È solo passando attraverso la morte che può arrivare alla risurrezione. Solo passando attraverso il buio può arrivare alla luce. Come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del figlio dell'uomo. Notate bene che anche qui Gesù invita a... non dice niente, vedete che Gesù dice e non dice. Ti dà solo delle indicazioni di stile, di metodo. Non ti dà delle regole, non ti dice guarda che sarà qui, sarà qua, dice come sarà, come ai tempi di Noè. Cosa successe ai tempi di Noè? Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio, fece morire tutti. Quindi occhio, svegliati, sta attento. È interessante come Gesù invita a tenere aperti gli occhi. Troveremo poi due verbi più avanti. Questa è la piccola Apocalisse di Luca, viene chiamato il piccolo discorso sugli ultimi tempi di Luca, ma anche sul regno oggi, sulle modalità e la misteriosità del modo di venire di Dio e di Gesù. Ma ne troveremo più tardi un altro, dove ci sono due verbi che ricorrono, che sono interessantissimi. Il primo verbo è, vengono tradotti purtroppo, vegliate, ma perché l'italiano è un po' più povero del greco. In greco c'è agrupneite, il verbo è agrupneo, che è facile, c'è dentro la parola agr, che ricorda già in latino ager, agri, che vuol dire campo, ipnos, che vuol dire sonno. È l'atteggiamento di coloro che si trovano nel campo e stanno vigilando il bestiame, il pastore che dorme con un occhio solo perché sa che il lupo è più astuto di lui, non fa rumore quando arriva, allora è lì che, allora attenzione, se hai le pecore, il lupo le mangia senza che tu ti accorgi. Allora Gesù dà questo atteggiamento, dormi con un occhio solo, questo agrupneo. E poi invece c'è il secondo verbo che è più proprio del vegliare, perché è il verbo delle sentinelle, cioè il verbo è gregoreo, gregoreite, dove la parola Gregorio vuol dire uno che sta sveglio, una sentinella che non può dormire. Quindi da una parte star svegli come una sentinella, dall'altra parte t'attento che c'è di mezzo il gregge, ti fregano, t'attento che il nemico arriva, devi essere come il mandriano che dorme con un occhio solo. Cioè, capite che è difficile la traduzione, però conoscendo un po' magari l'etimologia si arriva a capire che cosa voleva dire Gesù, cioè vuol dire essere persone che hanno a cuore un bene molto grande come il suo gregge, la tua vita, le tue cose, fratello che arriva il nemico e te le frega, e dall'altra parte sii vigilante come la sentinella, la quale deve dare l'allarme anche per gli altri, non soltanto per se stesso. Quindi sono due atteggiamenti, uno più privatistico se volete, un altro invece più altruistico. E allora Gesù qui dice il modo, quindi vivi bene l'oggi. Se tu vivi bene l'oggi, allora Noè ha vissuto bene il suo oggi. Quando venne il momento, non è che ha fatto delle grandi rinunce, è andato nell'arca e arrivò il diluvio. E la gente non si è accorta di niente, è andata avanti come prima. Allora è qualcosa che viene per le persone attente. Se tu sei attento lo scopri, se tu sei più superficiale non vedrai niente. Questa attenzione che è vigilanza. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, anche qui, come anche avvenne ai tempi di Lot, ai giorni di Lot, la stessa cosa, anche lì, quelli di Sodoma e Gomorra mangiavano, bevevano, dormivano, no? Mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, venne fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Cioè, sta attento, quindi vigila. Cioè, non è che Gesù stia dicendo che ci saranno delle catastrofi, eh? Cioè, in fondo, i due esempi, sia quello del diluvio, sia come quella della distruzione di Sodoma e Gomorra, sono due esempi biblici per dire, guarda che si può ballare tranquillamente mentre il Titanic va a fondo, e così pare che facessero, mentre l'orchestrina suonava l'ultimo valzer, il Titanic andò a fondo. Anche perché per ben morire occorre una certa tranquillità, anche qui. Cioè, allora sta attento, dice Gesù, non stare come quello che sta danzando sull'apertura del vulcano, perché può arrivare il momento in cui il vulcano esplode. Ecco, il nostro rischio, diceva Madeleine Delbrel, è quello di ballare sulla bocca di un vulcano. Il nostro rischio è questo. Allora, sta attento, guarda che c'è un vulcano sotto di te, quindi occhio, guarda che c'è una vita che è seria, non angosciante, ma seria. Vuol dire prendere le cose con serietà, con equilibrio, con gioia, ma sapendo che è serio, la vita è seria. Così accadrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo si manifesterà. Non dice quando si verrà, ma si manifesterà. Notate bene che è diverso dal venire al manifestarsi. Venire vuol dire qualcuno che non c'era. Manifestarsi è qualcuno che era già presente ma si rivela. No? Il ritornare vuol dire che è andato via. Gesù non è andato via, lui stesso dirà alla fine del Vangelo di Matteo, dirà, ecco, io rimango con voi fino alla fine del mondo. Quindi Gesù non è andato via, non deve ritornare, non è mai andato via, è qui con noi nell'Oscaristia, è presente perché è risorto, invisibile, ma c'è, è qui con noi, cammina con noi, non lo vediamo, ma c'è, si manifesterà, è un'altra cosa. Allora Gesù dice, attenzione, se tu non sei attento, lui busserà alla porta, ma sei così preso dalla tua orchestrina che suona in sala da pranzo, che non ti rendi conto che lui sta bussando alla porta. Ricordate il libro dell'Apocalisse, ecco io sto alla porta e busso, se uno mi apre, io entro, se mi apre. È per questo che Sant'Agostino, ricordando questi testi evangelici e anche il testo dell'Apocalisse, dice «Timeo dominum transeuntem», ho paura del Signore che passa oltre. Certo, se lui viene, bussa e tu non apri, problema tuo. E poi ancora, in quel giorno, chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le cose in casa, non scenda a prenderle. E chi si troverà nel campo, non torni indietro. Ricordatevi la moglie di Lot, cioè vivi l'attimo presente. Non stare a continuare a guardarti indietro. Non rischiare di star lì a ripiangere il passato o di guardare il futuro. Rischi di non incontrare il Signore, rischi di essere travolto dagli eventi. Non stai vivendo gli eventi, ma ti lasci travolgere dagli eventi. La moglie di Lot è diventata una statua di sale, guardate che sintomatico, cosa vuol dire statua di sale? Statua vuol dire immobile, una persona che è bloccata, Le persone che non sanno vivere l'oggi sono persone bloccate, perché rimpiangono il passato e temono il futuro e non vivono l'oggi. Bloccata, una statua. La statua è bloccata, ferma. Sale vuol dire infecondità. Il sale veniva sparso perché non crescesse l'erba. Quando le città venivano distrutte veniva sparso il sale. Quindi qualcosa di infecondo, una vita infeconda, una vita bloccata e una vita proiettata nel passato. Quindi una vita morta. Sei già morto in piedi. Ecco il simbolo della statua di la moglie di Lot. Questo, questa sindrome del non vivere l'oggi. Quindi, e allora Piovis, ricordatevi la moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà. Ancora una volta un'istruzione. Allora come devo fare? Non cercare di salvare la vita, offrila, donala. Se tu doni la vita, la salvi. Se tu la salvi, se tu cerchi soltanto per te, se tu sei ripiegato su di te, sei fregato. Ricordate il ricco che aveva il povero alla sua porta, il povero Lazzaro. Un uomo ripiegato su di sé, un uomo che ha cercato di salvare la vita, l'ha persa. Allora, se per te la vita è così importante che ti attacchi coi denti e la vivi solo cercando di trarne tutto il succo, hai già perso tutto. Ma se tu la vivi donandoti, se tu vuoi far crescere gli altri, quello che dicevamo poco fa, occorre che io diminuisca, che lui cresca, ecco l'amore, far crescere l'altro. Chi offre la vita la trova, chi la tiene per sé la perde. Ecco il principio che Gesù dà. Vedete che Gesù non sta parlando della fine del mondo, ma ci sta dando delle indicazioni per vivere l'oggi. Non sta prospettandoci degli scenari foschi, perché già ci sono dei scenari foschi che ci sono comunque, non c'è bisogno di andare a cercarli del dopo, ci sono già adesso, basta andare dove sono le guerre, sia nell'Africa, sia in Afghanistan, sia altrove, un po' dappertutto, violenze, ingiustizie, quante ce ne sono, ora non c'è bisogno di aspettare che venga chissà che cosa, c'è già. Ma Gesù dice, apri gli occhi, in questa situazione che stai vivendo, qualunque essa sia, tu puoi donare la tua vita. E se la tieni per te, l'hai già persa. Allora, chi cercherà di salvare la propria vita, la perderà. Ma chi la perderà, la manterrà viva. Cioè, è soltanto quando io perdo il seme e lo butto nella terra, questo seme continua a vivere e fa una piantina, ma quando lo tengo in tasca, certo, non perdo il seme, ma in realtà l'ho già perso, perché non ho la piantina viva, ho solo un seme. Io vi dico, in quella notte due si troveranno nello stesso letto, l'uno verrà portato via, l'altro lasciato. Due donne staranno a macinare nello stesso luogo, l'una verrà portata via, l'altra lasciata. Che cosa vuol dire anche questa cosa qui? Vuol dire che non è il fatto di fare una cosa o di fare l'altra che ti permette di incontrare il Signore. Due persone che fanno le stesse cose, uno lo incontra, l'altro no. Qualche ragazzo di Solvira nella comunità mi domandava, ma perché io mi sono salvato e altri miei compagni no? Uno verrà preso, l'altro lasciato. Cioè, a te il Signore ha dato la gioia di svegliarti, adesso basta, non ce la faccio più, ne esco, è toccato il fondo, un altro ha voluto andare fino in fondo e si è spacciato. Cioè, l'occasione viene data a tutti, in qualunque situazione si trovino, ma non tutti rispondono allo stesso modo, è questo il discorso. Uno verrà preso, l'altro lasciato. Pur facendo lo stesso lavoro, pur essendo nello stesso luogo, stesso letto, stessa macina, insieme, uno verrà preso, l'altro lasciato. Dipende dalla consapevolezza della persona, dipende da come questa persona reagisce, dipende dalla capacità di essere pensante. Stessa officina, stessa scuola, uno pensa, l'altro non pensa. Uno è pensante, si mette in discussione, l'altro no. Ecco qui. Allora gli chiesero, dove, Signore? Notate bene quali erano le domande. La prima domanda all'inizio, quando? Dove? È come se gli apostoli, cioè alla fine di tutto questo discorso, Gesù deve stracciarsi le vesti e dire, ma che cavolo fate, ma non capite niente, non avete capito un tubo, ma adesso vi mando a casa tutti, ma basta, insomma, vi boccio tutti, cominciamo da capo. dove, Signore? Quindi ci consoliamo anche noi, perché se loro hanno capito poco, dopo 2000 anni noi siamo ancora lì, allora dove, Signore? Perché dice, Signore, dove? Ed egli rispose, dove sarà il cadavere? Lì si raduneranno insieme gli avvoltoi. Cioè, alla fine, dove ci sono gli uomini? Basta. Dove? Dove ci sono gli uomini? In mezzo al mondo. Dove verrà questo? Nel mondo. Quindi apri gli occhi, nella tua quotidianità. La risposta è un po' così, Gesù dice, ma insomma dove? Ma dove sono gli uomini? Nel mondo, è lì che avviene l'incontro, è nella tua realtà, nella tua storia, in ciò che stai vivendo, apri gli occhi. Quindi è un invito a giocarsi fino in fondo, a giocarsi buttandosi dentro, senza mezze misure. Guarda che se perdi tempo, perdi la vita, perdi tutto, non perdere tempo. Hai una sola vita, è troppo preziosa per buttarla. Giocati fino in fondo. E giocarsi la vita vuol dire amore, vuol dire perdersi. E qui proprio il nucleo di tutto il tema, di tutto questo testo, questi 17 versetti che abbiamo letto, il nucleo è tutto qui, Chi perderà la vita la manterrà viva. Tutto lì. Solo se perdi la vita la mantieni viva. Se no non c'è niente da fare. Se tu sei lì continuamente a giocare al risparmio, a pensare, mamma mia, a fare l'inventario di tutte le cose che perderai se ti doni, non ho capito niente. Non ha senso sposarsi e poi di fare una festa di addio al celibato, ma che cosa vuol dire? Ma allora rimani celibe, no? Capite? Non ha senso perché, ma cos'è? Se il matrimonio non è un guadagno, ma piantala lì. Se è una perdita, perché? Perché devi, chi te lo fa fare? Capite? Cioè, in fondo, e noi siamo sempre lì a dire, semino questo, però chissà cosa perdo, ma no, non perdi niente. È solo donandoti che guadagni tutto, è solo superandoti. Vedete che ancora una volta Gesù che ti invita ad andare oltre le tue domande stupide, oltre le tue questioni irrisolte, andare oltre, e Gesù è colui che va oltre. Andiamo altrove, cioè tirati fuori da queste pastoie, di queste domande insulse, fatti le domande giuste, apri gli occhi lì dove sei, scopri che c'è un mondo nuovo dentro di te e che forse non sai neanche che esiste. Ecco, io direi che possiamo fermarci qui, perché tra un mese ci troviamo ancora, chi vuole, e quindi potremo andare avanti e farci altre domande, ma penso che per questo mese di materiale ce n'è abbastanza.